Come prevenire la lentezza dei test quando la mia applicazione cresce?
Ci sono dei design di test suite alternativi alla classica piramide dei test?
Conosciamo Alessandro Molina, open source developer e autore di Crafting Test Driven Software with Python. Ciao Marco!
Ciao Cesare.
Che mi hai portato di bello oggi?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è Brett Cannon?
No, di più, è qui con noi Alessandro Molina, Open Source Developer. Benvenuto Alessandro.
Ciao, grazie. Ciao.
Allora Alessandro, puoi raccontare a chi non ti conosce chi sei e di cosa ti occupi?
Sì, brevemente io mi sono sempre occupato in ambito Python di prevalentemente sviluppo applicazioni distribuite, nello specifico sulle tecnologie web, cosa che mi ha portato poi a diventare il maintainer del framework open source Turbo Gears 2 e al momento mi occupo anche dello sviluppo del framework Apache Arrow in ambito data science, diciamo.
Bene, senti, visto che questa puntata si parlerà di TDD, io diciamo per il TDD ho una specie di faro nella vita che è Matteo Vaccari, che seguendolo in un video ha detto questa frase e ha detto: il TDD è il gettone minimo da giocare al tavolo dell'agilità. Tu come commenteresti questa cosa?
Beh, che ha sicuramente ragione, perché nell'ambito dello sviluppo agile ci sono tutta una serie di pratiche che si basano sull'iteratività del processo che possono essere messe in pratica solo e unicamente nel momento in cui tu hai dei test che ti garantiscono che alle varie iterazioni non hai rotto tutto. Se no, non puoi lavorare modificando in corso ciò che hai creato, refattorizzandolo e aggiungendogli funzionalità se non hai sotto una test suite che ti garantisca che tutte le funzionalità che hai aggiunto nelle precedenti iterazioni sono ancora lì e funzionanti esattamente come prima.
Allora, possiamo anche dire, visto che siamo partiti sul TDD, ma Alessandro ci ha parlato del fatto che è contributor di Arrow Turbo Gears e ha omesso un piccolo dettaglio che lui ha anche scritto recentemente un libro riguardo testing in Python che è Crafting Test Driven Software with Python. Molto sostanzioso come contenuti, ce l'ha raccontati un po' prima. Non so, Alessandro, se ci vuoi raccontare proprio a macro livello in quale ambito del testing tratta il libro e qual è un po' la parte più che ti interessa di più, perché quando diciamo testing può vuol dire tante cose, no?
Assolutamente. Diciamo che il testing è una cosa che ormai è data assodata da moltissimi programmatori, sia i più di vecchia data, sia i più junior che si affacciano alla programmazione hanno ormai una comprensione di quali possono essere i benefici. I bisogni del testing nel software. Quello che viene a mancare spesso è la comprensione delle implicazioni, di testare un software. Diciamo che siamo al livello del testing, spesso siamo al punto in cui eravamo negli anni 70 per la programmazione, cioè sappiamo programmare, ma da lì a tutto ciò che sarà poi nei successivi 20 anni, il design del software, le architetture, eccetera, devono ancora fare tanta strada. E lo stesso vale per il testing, secondo me, perché una cosa che ho notato tantissimo lavorando in diversi team è che per quanto tutti partono col buono proposito di fare software testato, raramente si presta l'attenzione dovuta all'architettura e al design della test suite. E poi quello che succede è che magari quando il progetto è scalato da 500 righe di codice a 2 milioni il team da una persona a 50, la test suite diventa lenta, con un sacco di test che falliscono in modo randomico, con dei test che sono interdipendenti uno dall'altro e non si sa nemmeno più perché. Ci sono tutta una serie di problemi che emergono quando poi la test suite diventa di una certa dimensione, che finché sei in un contesto piccolo puoi fare finta di niente, quando diventano grandi magari ti causano 1, 2, 3 giorni di ritardo sul lavoro perché non sei riuscito a deliverare il software, l'iterazione corrente completamente.
Ah, provo un attimo a fermarti per un principiante come me che ha magari il suo progettino, la sua app in Python, ha creato degli unit test, magari è bravo e li scrive prima di scrivere il codice e quindi ho fatto una test suite, oppure puoi aiutarci a capire cos'è una test suite, dove inizia, dove finisce, quali sono i tipi di test che possono farne parte?
Questa ad esempio è una domanda molto interessante perché se tu lo chiedi a 10 persone otterrai 10 risposte diverse. E qui torni appunto al discorso che facevo prima, che siamo ancora agli albori di quella che è la scienza del design di una test suite, per cui ci sono molte opinioni diverse. Più o meno tutte concordi sulla necessità di testare alcuni aspetti del software. Come e con che nomenclatura, eccetera, possono cambiare parecchio. Diciamo che ci sono tutti quelli che, per farti un esempio, anche qualcosa come i test unitari, che sono qualcosa su cui più o meno si è abbastanza coesi sulla sua definizione. Cos'è un test unitario? Qualcosa che testa un'unità del software, una singola entità del software. E mentre invece i test di integrazione di solito vengono pensati come i test che testano due o più unità che si integrano assieme. Benissimo, in verità, nell'ambito dei test unitari esistono quelli che sono i social test unit, che sono test unitari che coinvolgono più unità. Allora lì diventa difficile andare a vedere dove è il concetto di ma sto integrando due unità o sto facendo un test unitario che però è sociale perché presuppone l'esistenza di un'altra unità. E avrai due risposte totalmente diverse in base a chi lo hai chiesto. Alla fin fine la risposta è dipende. E quindi diventa oggigiorno difficile fare una catalogazione precisa di tutte le possibilità di tipologie di test. Diciamo che sicuramente io tendo ad avere una mia predilezione che cerca un po' di trovare una quadra in tutte cose, per cui già qualcosa come un test di integrazione lo vedo come qualcosa di un po' più complicato del semplice testare due funzioni assieme. Quello lo vedo più come un test, un sociable unit, piuttosto che un test di integrazione. Da lì anche vai poi nell'ambito di tutti i possibili tipologie di test di integrazione in base a quel punto a quello che sono i loro obiettivi. Cioè, tu stai sempre integrando, ma stai integrando perché? Perché vuoi testare la funzionalità. Allora, in quel caso, ti metti nei panni dell'utente e diventa un test funzionale. E allora, a volte, i test funzionali poi possono essere divisi in diversi tipologie di test. Puoi avere dei test di accettazione, end-to-end, di sistema e così via. E diventa veramente difficile dove dire dove inizia uno e finisce l'altro. Molto dipende dal design del software stesso, dal dominio in cui ti stai muovendo, che cos'è un'unità per il dominio stesso che tu stai affrontando.
Proviamo magari a fare un esempio. Nel tuo libro racconti due casi, uno un'app di chat e un altro un'app di to-do list. Non so se vogliamo raccontare proprio uno scenario di ipotetica applicazione di sviluppo e spiegare intorno a questo come si potrebbero strutturare i test, ovviamente in un'app Python.
Sì, diciamo che nello specifico dei due esempi che tu hai fatto, li uso molto per dimostrare, sia l'evoluzione di un'applicazione con metodologia test-driven, quindi sia come, mostrare come l'applicazione si evolve dai requisiti, per cui il primo passaggio deve sempre essere di mettere giù i requisiti in una forma formale, che è fondamentalmente il test, diciamo, e poi implementare il codice che soddisfa quei requisiti, quindi che passa il mio test, e poi iterare finché io non arrivo ad avere il mio test di più alto livello, quello di accettazione, che passa e che mi dice la tua funzionalità è completa. E nello specifico le due applicazioni le uso per mostrare diverse tipologie di strategie che possono mettere in piedi per arrivare a soddisfare i test senza bisogno di aver implementato l'intera applicazione al giorno 1, perché spesso una delle questioni che chi si approccia al TDD pone è, va bene, io scrivo il mio requisito. Scrivo il mio test, ma magari il mio test per funzionare ha bisogno di qualcosa di altissimo livello che sottodipende di altre 12 classi. E quindi come faccio? Cioè, scrivo un test e poi ci metto 12 giorni a far passare quel test, tanto valeva che avevo scritto il test. E quindi uso il concetto del TDD di partire da un test di accettazione e scendere nel dettaglio proprio per far vedere come strategie come i testing doubles possono supplire a questo bisogno. Quindi nel caso della chat, ad esempio, vado a sostituire tutto quello che è il layer di comunicazione di rete, per cui l'applicazione può avere. Può avere una chat senza che ancora esistano nemmeno i client e i server, e quindi posso verificare già che la mia chat è in grado di mandare un messaggio agli utenti nella stanza prima ancora che io abbia implementato tutta l'infrastruttura di invio e ricezione dei messaggi. E man mano che vado avanti nel processo, sostituisco i testing double con le classi reali se mi serve farlo, perché se è un unit test. È plausibile che si baserà esclusivamente sulla singola entità che voglio testare, eventualmente, ove necessario, con dei testing double. Di sicuro non andrà a usare le altre classi reali e concrete. Mentre invece nell'esempio, l'altro esempio che hai fatto della to-do list è simile, ma applicato nel contesto del layer di salvataggio dei dati. Quindi anche lì, prima ancora che io abbia un modo di salvare e caricare l'elenco delle mie attività nella to-do list, io sono in grado di partire e verificare che la logica di funzionamento della to-do list sia corretta, quindi che l'interfaccia utente, che in quel caso è una semplice interfaccia terminale, ma che l'interfaccia utente sia corretta prima ancora che io ho implementato alcunché del funzionamento reale della to-do list.
Invece, quando la verticalità del test aumenta, cioè va verso l'end to end, e magari hai dei sistemi esterni al tuo software, in quel caso, caso classico, c'è un database. In quel caso, il database entra a far parte del test o no? E se ci entra o non ci entra, quali sono le tecniche in quel caso?
Dipende, perché anche lì ci sono vari layer a cui sicuramente vuoi operare, nel senso che la maggior parte dei tuoi test possono non dipendere dal database, nello specifico esempio, perché possono dipendere da una cosiddetta fake implementation, quindi da un'implementazione che simula il funzionamento del database, senza però essere veramente il database. Solitamente sono implementazioni che si attaccano al client del database e fanno credere al client che dietro ci sia un database, quando in realtà dietro non c'è niente, tengono magari i dati in memoria e basta. Oppure spessissimo, facciamo l'esempio più comune in Python, chi usa SQL Alchemy non è raro che scriva dei test usando SQL Alchemy appoggiato a SQLite in modalità memory, in modo tale che non abbia poi dietro un reale sistema database a offrire il servizio. Però questo già è un passo avanti. Se tu hai spesso strutturato la tua applicazione in un'architettura a modelli, il modello stesso può essere qualcosa che può venire sostituito da un testing double, quindi non hai nemmeno bisogno che ci sia nemmeno il fake del database dietro, perché a quel punto hai uno stub o un fake del modello stesso, che è molto più semplice da implementare ed è molto più leggero. E qui entriamo nel discorso che facevamo prima, che diventa importante il design della tua testing suite, perché quando io ho 10 test, il fatto che io li abbia implementati tutti e 10 su SQLite va benissimo, è rilevante, ci metteranno un secondo a girare tutti e 10. Ora, tra 2 anni di sviluppo, i miei test sono diventati 50.000 e non ci mettono più un secondo a girare, ci mettono 3 ore, ok? E lì diventa importante aver fatto il passaggio di dire: a questo layer implementiamo i stub o fake dei modelli, a questo layer ci implementiamo un fake del database, a questo layer questi 3 test che devono verificare che effettivamente il client del database non sia rotto, facciamo una connessione a un database vero. Però alla fin fine di test lento che fa la connessione vera al database, ne hai 1, 2, 3, finito. Mentre invece se tu li hai fatti tutti i 50.000 implementati con la connessione al vero database, auguri, soprattutto poi a parallelizzarlo, perché il database diventa il collo di bottiglia a quel punto.
Chiaro.
E la test suite scalabile di cui ci stai parlando, esiste una ricetta o dei tip che possono valere genericamente, oppure per ogni tipo di applicazione va progettata una test suite ad hoc? Cioè, o ci sono delle linee guida che tu puoi condividere su qual è una test suite scalabile o le best practices da seguire?
Ci sono sicuramente delle best practice che possono essere in generale un faro che ci guida in ogni test suite, che possono essere appunto legate alla profondità del test. Più il mio test diventa specifico, più il mio test diventa individuale, più devo allontanarmi, no? Come dice il test stesso, se più mi avvicino agli unit test, più devo allontanarmi da integrazioni. Quindi da funzionamenti con altri software o tramite rete o tramite cose. Quindi se nel momento in cui io faccio un test di integrazione tra due classi e in mezzo ci metto un canale di rete, dovrebbe essere un allarme che mi dice: guarda che stai facendo solo un test di integrazione, stai facendo un test end-to-end, perché stai già tirando in ballo la rete, probabilmente non è il momento migliore per farlo. E ci sono delle linee guida che sono basate sul livello a cui stiamo operando, diciamo appunto. Diciamo, poi ci sono delle linee guida su come strutturare la test suite, che sono le classiche testing pyramid, quindi appunto tantissimi unit test, molti test di integrazione, pochissimi test end-to-end. O il testing trophy, che è tendenzialmente quello che io tendo a prediligere, che è fondamentalmente il nome deriva dal fatto che è fatto a diamante invece che a piramide, con una base. Quindi immaginate un diamante con una base triangolare, e in cima al diamante abbiamo i test end-to-end, quindi sulla parte più piccola del diamante. Quindi i test end-to-end in entrambi i casi sono pochi. Quello che cambia è che alla parte più larga del diamante, quindi quella centrale, abbiamo in verità i test di integrazione. E poi di nuovo al fondo abbiamo un buon numero, ma meno di quelli che avevamo implementato nella testing pyramid, di test unitari. E poi la base del diamante sono i test statici, quindi tutto ciò che è possibile testare staticamente, quindi tramite analisi del codice invece che eseguendo i test per
Ah,
davvero.
ok, quindi più test statici del codice che non unit test.
Ovunque possibile, esatto. Poi ovviamente ci sono dei limiti a quanti test, a quante cose puoi testare con i test statici, e per lo più diciamo il focus è molto sui test di integrazione. Perché? Perché nella realtà dei fatti si è verificato che per l'essere umano è più facile ragionare e riprodurre un test efficace quando ragiona a livello in cui è un po' più ad alto livello, cioè i test unitari spesso finisce che il programmatore li crea fini a se stessi, non riesce a progettarli con una visione di lungo termine su come impatteranno i livelli successivi di architettura, mentre sui test di integrazione si riesce già a vedere come impattano l'utente finale, quindi a implementare dei test di integrazione che sono significativi poi per verificare l'effettiva funzionalità del software, invece che verificare che l'implementazione non cambi, senza però dirci niente sul fatto che poi quell'implementazione sia corretta o sbagliata.
Sì, forse sono anche più semplici da giustificare come investimento temporale anche con gli stakeholder, magari perché è più visibile il valore, forse. Ti volevo chiedere, su questo stack a trofeo che ci hai raccontato, quindi con test statici, unità, integrazione e end-to-end, quali sono i tool in Python che diciamo, sono un po' la cassetta di attrezzi per avere questo stack?
Ma in verità non è che hai bisogno di tantissimo tool diversi. Puoi, se vuoi, usare delle specifici tool per implementare alcune di queste parti. Possiamo ad esempio dire che i test di accettazione li scriviamo in BDD, in Behavior Driven Development, e allora andiamo a usare un plugin per compilare la sintassi BDD in Gherkin in un test vero e proprio. Però in linea di massima, se tu sai utilizzare PyTest o un testing framework, non, poi quello che metti all'interno del test lo puoi fare come vuoi tu. Quindi non sei obbligato ad attaccarti nello specifico a dei framework di injection delle entità o dei framework specifici di definizione dei test di accettazione o dei tool specifici di testing statico, usare PyLint rispetto a Flakehate. Ovvio che ce ne sono alcuni che ti dicono solo unicamente che hai indentato male, e quello purtroppo serve a poco dal punto di vista del testing, però già uno che ti dica, che ti identifichi errori del tipo variabili non usate o cose del genere, è un test che a costo zero ti notifica immediatamente che c'è un problema del codice, che magari il tuo test vero e proprio non avrebbe beccato perché non avresti mai coinvolto quella variabile. Cioè, faccio un esempio concreto: a me è capitato in un progetto di avere una classe che passava tutti i suoi test, passava tutta integrazione, rilasciata in produzione è crashata perché vai a vedere i log di Flakehate e ti aveva detto: guarda che la variabile i nessuno l'ha mai definita. E in produzione, caso strano, era arrivata una richiesta che era passata per il path che andava a triggerare quella condizione in cui cercava di usare i senza che fosse mai stata definita. Quindi lì il test statico era riuscito a identificare un caso in cui era rotto l'implementazione meglio di quello che avevano fatto tutti gli altri test che erano stati scritti specificatamente al programmatore.
È interessante perché poi sono quelli gratis di test, quelli statici quasi, no?
Esatto, esattamente.
E, Pensando un po' ai progetti che hai seguito, ai team in cui hai lavorato, quali sono i vizi o i design, gli errori di design delle test suite più comuni che trovi, diciamo, i deficit più frequenti?
I deficit più frequenti sono quasi sempre conseguenza del fatto che la test suite è vista un po' come come dire, una cosa di secondo piano rispetto all'implementare, al deliverare la funzionalità. Okay? C'è comunque data più priorità allo scrivere il codice che offre la funzionalità all'utente finale rispetto a tutto ciò che è la test suite. Quando questo capita, che lo capisco benissimo, capita, è un processo naturale, in un caso c'è anche una questione dal punto di vista umano, di feedback di endorfine che il programmatore ha nel rilasciare una nuova funzionalità e che invece non ha creato niente di nuovo a scrivere il test. Il test è dovere, le funzionalità sono piacere, capito? Quindi è un po' naturale che si cada un po' in quella tentazione, però poi quello che comporta è quel discorso di evolvere le test suite in modo molto disorganizzato e per lo più quello che capita è che ti ritrovi con tantissimi test che sono. I due errori più comuni sono test che sono troppo di alto livello, quindi tantissimi test scritti. Vabbè, ho fatto il test di accettazione e questo è sufficiente per garantire tutto quanto, senza rendersi conto che prima di tutto non è sufficiente a garantire tutti i corner case, in secondo luogo non è sufficiente a prevenire regressioni future, spesso in test di accettazione. E dall'altra parte test troppo dinamici. Una cosa che io cerco sempre di far prestare attenzione ai miei colleghi nel team dove lavoro è il fatto che i test sono una delle più potenti armi per noi programmatori per imparare il funzionamento di un software. Invece di leggere 200.000 pagine di documentazione, io mi guardo quattro test e ho capito tutto di come funziona quella roba lì. Quindi se tu scrivi un test che è fuori in 36 cose con Dynamic Dispatch, io non capisco niente poi di come funziona il software. Va bene, tu sei stato incredibilmente smart e in un solo test hai testato 28.000 condizioni, però ha perso totalmente valore come documentazione del software. Quindi è meglio scrivere tre test in più che siano molto semplici da seguire piuttosto che non abusare troppo del testing dinamico. All'epoca devo ammettere che io fui una di quelle persone che non era proprio entusiasta di PyTest quando divenne di largo utilizzo, perché inizialmente si tendeva ad abusare tantissimo delle sue fixture e di tutto ciò che era test parametrici, test generati a runtime e cose che rendevano in verità la test suite, che per capire cosa faceva un test doveva rimbalzare tra 8 livelli di fixture che si innestavano una dentro l'altra. E questo rende poi più difficile poterti appoggiare al software e rispondere alla domanda, ma quando io mi loggo, che cosa succede? E tu dici, aspetta che vado a guardarlo. L'alternativa è, ok, c'ho un test che verifai login, vado a leggermi quello e ti dico che succede esattamente questo. Punto.
Nel TDD, diciamo, tra virgolette, classico alla Kent Beck, c'è questo ciclo stretto di test code refactoring. Ti capita ancora, magari da product manager, cose di questo tipo, il non vedere valore, tra virgolette, nel refactoring, che poi è anche qualcosa di più grosso in un sistema software, oppure il clima è cambiato?
Ma diciamo che sì, Secondo me, per come ho sempre visto io il refactoring, è parte del proprio metodo di lavoro, non è qualcosa per cui puoi dire, cioè, ne faccio a meno. Io personalmente non sono mai riuscito a scrivere un'implementazione giusta al primo colpo, cioè di solito scrivo il test, scrivendo il test mi accorgo che ci sono 12 cose di cui non avevo capito niente e riparto sull'implementazione. Quindi certo, sicuramente magari c'è gente che riesce a scrivere l'implementazione perfetta al primo colpo e all'evolvere del software e all'evolvere della sua architettura non impara niente di nuovo dall'evoluzione del sistema. Ma io personalmente quasi ogni volta che apro il codice scatta col senno di poi questa cosa avrei potuto farla in quest'altro modo che è meglio, più solido, più robusto. Quindi reputo che sia qualcosa di altissimo valore se non vogliamo accontentarci della prima soluzione venuta a caso e sperare che siamo così fortunati che sia quella giusta per sempre, diciamo. Cioè, se non si tende a refattorizzarlo, l'alternativa è chiamarlo codice legacy, chiuderlo in una scatola nera in cui nessuno vorrà mai mettere occhio perché tutti hanno paura di rompere qualcosa e basta. Cioè, un po' è
Sono
quella.
d'accordissimo.
Mettiamoci nei panni di un programmatore Python junior che non ha molta esperienza alle prime armi. Magari qualcuno ha la fortuna di lavorare in un team in cui ci sono persone più senior che hanno esperienza con i test e quindi possono fare da mentor, no? E quindi quello probabilmente è il modo migliore per avvicinarsi. Però se qualcuno non avesse questa fortuna, quindi magari è un team meno esperto, più junior, cosa gli consiglieresti di fare per migliorare l'ambito testing, imparare, informarsi, quali sono un po' i canali che suggerisci?
Beh, ci sono tantissimi libri, anche non specifici di Python, che trattano l'argomento molto a fondo. E quelli possono essere sicuramente utili per chi ha una predilezione verso l'imparare in maniera strutturata e didattica. Io personalmente ho sempre imparato tantissimo dalla sperimentazione, quindi dal prendere altri software, guardare cosa avevano fatto loro e trarre ispirazione e dire: ah, ok, proviamo a fare la stessa cosa in mio software, proviamo a reimplementare quello che hanno fatto anche loro e vedere se a me nel mio contesto dà dei benefici o dei problemi, perché comunque c'è sempre, alla fin fine, bisogna essere onesti, ammettere che c'è sempre il gioco di valore e effort, cioè nel momento in cui investiamo un effort dobbiamo vederne un valore e non è detto che in tutti i contesti questo valore sia uguale. Con ciò non voglio dire che ci siano casi in cui non ha senso scrivere i test, ma ci sono casi in cui magari quel plugin di PyTest specifico ti facilita la vita perché ti va a semplificare un terzo dei tuoi test. Ci sono casi in cui quel plugin invece lo usi in un solo test e tutti gli altri 49 programmatori che lavorano nel team con te saranno obbligati a imparare da zero un plugin solo per capire un singolo test, capito? Quindi è questo a cui mi riferisco quando dico che bisogna poi sempre fare, vedere se il gioco vale la candela. Tenere le cose semplici di solito è una soluzione molto efficace, quindi più tu tieni basse astrazioni, più sarà facile entrare nel codice per chiunque, diciamo. Però è decisamente, decisamente formativo andare a guardare quello che i grossi progetti fanno. Se tu vai a vedere dei libri che sono molto interessanti come Clean Code, Clean Architecture, eccetera, quello che fanno alla fin fine è portarti esempi concreti dal mondo di questa cosa qui ha funzionato molto bene in quel contesto, era una cosa furba e secondo me quello è ciò che uno dovrebbe fare. Sai che sono considerati eccellenti progetti cose come SQL Alchemy, fatti a guardare come loro hanno fatto le cose, perché è plausibile che ci siano magari non tutto, ma uno o due idee che trovi interessanti per il tuo ambito.
Sicuramente sbirciare anche le repo open source
Esatto.
è fonte di apprendimento. E prima di registrare ci avevi spiegato che c'è una definizione a te cara che è quella del defensive programming. Ci puoi raccontare che cos'è per chi non conosce?
Assolutamente. Io una cosa che ho trovato, di cui sono molto appassionato, diciamo, è la pratica del defensive programming, che fondamentalmente, diciamo che può essere spiegata come testare non il codice attuale, ma il codice futuro, cioè implementare dei test, dei check, dei controlli all'interno della test suite. O di solito all'interno della test suite, ma spesso sono anche nel codice stesso, che verificano che il codice che tu stesso scriverai in 6 mesi o che un tuo collega scriverà rispecchino dei requisiti che quel codice deve avere. Per farti un esempio, una cosa in cui mi è capitato di applicarlo è stata una libreria di dispatch di eventi. No, se voi avete presente, ad esempio, come funziona, citando la più famosa Celery, quando vogliamo registrare un handler, decoriamo la funzione con un decoratore che va a dire questa funzione gestisce questo specifico evento, che poi lo inferisce dal nome, non è importante, però comunque andiamo a dichiarare il legame tra callback ed evento a livello di modulo, perché il decoratore viene parsificato nel momento in cui viene definita la funzione, la quale viene definita quando io importo il modulo. Ok? E questa in verità è una best practice, perché quello che succede è che se per qualsiasi ragione il modulo viene importato a runtime, ad esempio per rompere un import circolare o cose del genere, io ho perso la mia garanzia che quando il software sta girando in qualsiasi momento ci sia un event handler registrato. Cioè potrebbe essere che quel modulo lo importo dopo, perché ancora non sono passato dentro la funzione che importa il modulo la prima volta in maniera lazy, e magari mi arrivano degli eventi per cui non è ancora registrato nessun handler, ok? Perché l'handler verrebbe registrato nel momento in cui io importo il modulo. Tipo, nello specifico caso era molto più semplice a capire perché è una libreria dove la registrazione era esplicita, quindi avevo libreria.register, evento, funzione, e i register avevano tutti dichiarati in fondo al modulo, quindi venivano registrati quando qualcuno da qualche parte faceva import cippa lippa. Il problema di conseguenza era che spostare l'import dei moduli era una cosa rischiosissima, perché tutti i moduli in cui fossero presenti degli event handler dovevano essere assolutamente importati all'avvio dell'applicazione, se no qualcosa si rompeva. In quel caso lì, la best practice, la strategia di defensive programming che ero andato ad applicare era proprio di andare a inspettare le funzioni, inspettare i moduli e dire qua stai chiamando questa funzione, in quel caso la register della libreria, nello scope del modulo invece che dentro una funzione. Quindi questa cosa è sbagliata, non puoi farlo. Impedire alla gente di scrivere codice sbagliato registrando moduli e registrando event handler a scope globale. E questa cosa faceva sì che loro fossero obbligati a metterli dentro una funzione, e a quel punto porsi la domanda: sì, ma sta funzione chi la sta chiamando? E a quel punto erano obbligati a trovare una risposta, perché diventava esplicita l'esigenza di di qualcuno che invocasse la funzione per registrare l'evento. Quindi a quel punto è diventato che tutti gli eventi venivano registrati allo startup dell'applicazione invece di essere registrati in vari moduli a caso, in cui nessuno sapeva più se e quando venissero registrati. E questo ha fatto sì che nel futuro qualsiasi programmatore che arrivava, anche che non aveva vissuto quell'esperienza, perché era entrato nel team dopo che questo problema era già stato risolto, se avesse provato a reintrodurre il problema registrando un evento a scope di modulo, si sarebbe trovato un errore che diceva: no, guarda che hai fatto una roba che non va bene. Un altro esempio in cui l'ho applicato è stato nel distruttore di una classe che nello specifico doveva liberare delle risorse. Quindi facciamo l'esempio di cancellare un file su disco. Però oltre a cancellare il file doveva fare altre 27 cose, ok? E ognuna di queste 27 cose poteva chiamare delle altre funzioni. Io non sapevo, non avevo modo di sapere se tra 3 mesi qualcuno avrebbe modificato quella classe aggiungendogli delle cose in più e avrebbe aggiunto dei passaggi in più nel distruttore che potevano portare il rischio di semplicemente se uno qualsiasi delle funzioni che il distruttore invocava sollevava un'eccezione, l'esecuzione del distruttore si interrompeva e i file potevano rimanere su disco. Quindi quello che feci in quel caso è andare a disassemblare, scrivere un test che disassemblava il distruttore, verificava tutte le funzioni che venivano chiamate e una per una le moccava simulando che crashassero e diceva il file è stato cancellato sì o no. Se tutte quante, anche crashando, portavano a far sì che il file fosse cancellato, era tutto a posto. Quindi se domani qualcuno avesse aggiunto delle nuove funzioni, comunque non avrebbe mai potuto introdurre il problema di non liberare le risorse che erano legate a quella classe.
Benissimo. Guarda, purtroppo Cesare ci fa segno che il tempo della puntata sta per finire, però prima di chiudere, non so se possiamo annunciarlo, però lo diciamo perché è la prima volta nella storia del nostro podcast che lo facciamo. L'idea è di regalare ai nostri ascoltatori a sorteggio una copia del tuo libro, che è, ricordo, Crafting Test Driven Software with Python. Noi metteremo, vabbè, a parte un link nella descrizione sui della puntata e sui social dei riferimenti al tuo libro dove può essere trovato, poi creeremo un form dove chi ci ascolta può andare, chi vuole partecipare all'estrazione ce lo dice e sarà sorteggiato. Però, per farla difficile, prima di vincere il libro dovete rispondere a una domanda, sarà un quiz con una domanda sola, la cui risposta è in questa puntata. Quindi solo i bravi che daranno la risposta esatta, avranno solo un tentativo, potranno partecipare all'estrazione. L'ho detto, i nostri legali ancora ci chiedono di aspettare per questa cosa, però l'abbiamo detto. A parte le battute, grazie mille Alessandro, sia per la puntata, che è veramente unica, almeno per su questo ambito, a questo livello è stata veramente super, sia per il libro che abbiamo messo a disposizione per i nostri ascoltatori. Chi volesse rimanere in contatto con te o vorrebbe seguirti, hai dei consigli su dove può trovarti, sui social o su altri canali?
Sì, io uso abbastanza Twitter, quindi mi trovate con l'handle, con Amol, con i due underscore prima e dopo. Due
Ok.
tre
Molto Pythonico
D.
come.
Esatto.
Ci sarai al PyCon quest'anno?
Sì,
Verrai al PyCon?
l'idea è di
Ok.
venire.
Ottimo.
Bene.
Allora ci vedremo lì. Grazie mille di nuovo, Alessandro.
Grazie a voi.
Ciao a
Ciao.
tutti, alla prossima puntata. Ciao.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.